Siamo nel secondo giorno della novena e il Vangelo ci presenta questa triplice richiesta d'amore di Gesù da parte a Pietro. Come sappiamo, in riparazione si dice sempre del triplice rinnegamento. Ma in verità, se adesso andiamo a analizzare un po' il testo, scopriamo che c'è anche un insegnamento che Gesù vuole dare a Pietro e attraverso a Pietro a ciascuno di noi. Nel Cenacolo, se vi ricordate, Pietro con grande ostentazione, con grande tracotanza, aveva affermato: Signore, io sono disposto a dare la vita per te. E Gesù gli diceva: tu sei disposto a dare la vita per me? In verità stanotte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Esperienza che Pietro fa. E poi solo grazie all'incontro, allo sguardo con Gesù, entra in quel pianto che gli permette di fare esperienza della misericordia di Dio. Ora, dopo la risurrezione, Gesù sente il bisogno di educare il cuore di Pietro. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Il verbo greco che viene utilizzato è agape. Simone di Giovanni, sei disposto a dare la vita per me? Così come avevi detto in quel cenacolo? E Pietro risponde: Signore, io ti voglio bene. Il verbo greco che viene usato è fileo. Signore, io sono disposto, sono capace di costruire un'amicizia con te. Questo desidero. Ma ancora non sono capace di dare la mia vita per te. Eppure Gesù dice a Pietro: non ti preoccupare, pasci le mie pecorelle. A Gesù basta questa disponibilità a costruire un'amicizia con lui per far scaturire la missione di Pietro: pasci il mio popolo. Per ben due volte lo stesso schema. Pietro deve capire che non può dare la vita solamente partendo da se stesso e dalle sue capacità. Noi, fratelli e sorelle mie, non siamo capaci di parole di vita eterna. Non siamo capaci di scelte eterne, noi. Ma la terza volta succede qualcosa di straordinario. Succede quello che è il mistero più profondo del cristianesimo: l'incarnazione, la discesa del Verbo di Dio che si fa carne. Cristo la terza volta non usa il verbo agape, ma usa il verbo fileo. Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? È Dio che scende al piano di Pietro, all'altezza di Pietro, e gli dice: ora lasciati prendere per mano e fatti condurre, perché tu sarai capace di dare la vita non secondo la tua capacità, la tua volontà, il tuo impegno, ma solo se permetterai a me di prenderti per mano, come ho preso Adamo ed Eva nel profondo degli inferi in quel sabato santo, e tirarti fuori verso il regno di Dio, farti ascendere alla capacità stessa di Dio. Quando eri giovane, non l'abbiamo sentito ma il Vangelo ce lo ricorda, quando eri giovane ti vestivi da sole e andavi dove volevi, ma arriverà il tempo in cui, diventato vecchio, diventato presbitero, diventato sacerdote in virtù di quel battesimo che hai ricevuto, sarà un altro che ti cingerà le vesti e ti condurrà dove tu non vorresti andare. E continua Giovanni, e questo gli disse per indicargli con quale morte avrebbe glorificato Dio, per indicargli come avrebbe dato la vita per lui. E allora scopriamo oggi se per caso ce lo fossimo dimenticato, che la nostra vita, che la nostra esperienza cristiana è una vocazione che ci è stata data per realizzare ogni cosa in Cristo, per realizzare quel progetto per il quale siamo stati pensati dall'eternità, per fare anche noi, come ci ricorda San Pio X, come ci ricorda San Luigi Orione, di Cristo il cuore del mio mondo, delle mie scelte, del mondo intero. E come è possibile questo? Solo se anche noi ci lasciamo condurre per mano dalla grazia di Dio. Se passiamo dalla nostra capacità alla stessa capacità di Dio, non per i nostri impegni, ma per la nostra disponibilità. Ecco, questo avviene nell'esperienza della Vergine Maria, proprio in quelle parole che recitiamo nella preghiera a lei dedicata: il Signore è con te. Il Signore è con te. Queste parole che non sono semplicemente un augurio, come a volte si usa anche in certi luoghi della nostra Italia, quando si dice, soprattutto nel meridione, che la Madonna l'accompagna, un augurio che si fa. No. Maria, davanti a queste parole, il Signore è con te, resta turbata. Perché? Perché sa che dentro queste parole c'è una chiamata di Dio speciale a realizzare qualcosa di grande per la salvezza del popolo di Dio. Queste parole erano state dette prima di lei ad Abramo, a Mosè, a Giosuè, a Gedeone, a Geremia, a Davide e a tutti coloro che Dio aveva chiamato per una missione di salvezza del suo popolo. Dio ripete anche a Maria, come a loro: non temere, io sarò con te. E Maria, davanti a questo, vive una profonda meraviglia. Com'è possibile che il Dio onnipotente, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, abbia guardato lei, questa piccola donna di Nazareth, questa sconosciuta al mondo, ma conosciuta da Dio per un progetto grandioso: dare carne al figlio, rendere presente il figlio, diventare la nuova arca dell'alleanza, non più come la vecchia arca dell'alleanza, una bella custodia d'oro con dentro delle tavole di pietra, ma una custodia di carne che accoglie la parola che diventa carne, un grembo capace di diventare fecondo per l'azione che Dio solo compirà. Per come avverrà questo? Lo Spirito Santo scenderà su di te, lo Spirito Santo ti prenderà per mano, ti avvolgerà e ti renderà la madre che devi essere. E come vi dicevo ieri, quello che si può dire in modo straordinario di Maria va detto in generale della Chiesa, in particolare di ciascuna anima, di ciascuno di noi. E allora tutto quello che ho detto fino adesso appartiene anche alla Chiesa, che non smette di iniziare la sua liturgia proprio con queste parole: il Signore sia con voi. Così colui che presiede si rivolge alla comunità e la comunità risponde: e con il tuo spirito. Presidente, assemblea, si ricordano a vicenda che il vero protagonista della liturgia non sono gli uomini, ma è Dio e il suo Santo Spirito. Se il Signore sta con noi, se il Signore è con noi, noi possiamo affrontare qualunque cosa, noi possiamo fare esperienza di Dio, possiamo far fare esperienza di Dio. Se Lui si ritira da noi, tutto questo resta vuoto. Ci ricordiamo a vicenda, in quel saluto, che il cristianesimo non è una religione che si fonda sulle azioni degli uomini verso una divinità qualunque, a volte sconosciuta, di cui non hai fatto nemmeno esperienza. E guardate che a volte abbiamo ridotto il cristianesimo così, a cose nostre verso Dio. Ma è una relazione di adesione alla sua volontà, che chiede di accogliere il Signore e di lasciarsi condurre da Lui, di saper dire all'interno della celebrazione, all'interno della vita, sia fatta di me secondo la tua volontà. Perché per questo sono venuto al mondo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Vale per il Cristo capo, vale per ogni Cristo membro del suo corpo, in virtù del battesimo, vale per me e vale per te. Ecco perché tutto questo appartiene ad ognuno di noi. Nessuno di noi è nato semplicemente per sopravvivere, per tirare a campare o per pensare alle sue cosette. Dio non ci ha pensato all'eternità per vedere come riusciamo ad arrivare alla fine del mese, ma ci ha pensato per rendere possibile attraverso di noi una storia di salvezza per il suo popolo, per la sua comunità, per la Chiesa di oggi e di sempre, per quella Chiesa che siamo chiamati a vivere, per quel mondo che siamo chiamati a vivere. Dentro ognuno di noi, cari fratelli e sorelle mie, c'è una scintilla della parola di Dio che chiede di diventare carne e di essere accolta dalla nostra disponibilità. Pensate a Don Orione. Don Orione che si è lasciato trafiggere il cuore da quelle parole ed erano come pecore senza pastore. E tutta la sua vita si spiega, tutta la nascita della congregazione si spiega all'interno di questo: instaurare omnia in Cristo perché siano un solo popolo sotto un solo pastore, per fare esperienza dell'amore di Dio Padre presente nella storia attraverso il vicario di Cristo che è il Papa. Quella parola ne ha trafitto il cuore, ne ha trafitto la vita, ne ha trafitto le scelte. E Luigi Orione è stato solo chiamato a dire di sì a quella parola che voleva diventare carne nella sua vita. Ecco, partendo dalla fiducia in Dio, dalla fede nel Padre buono che ci ha pensato dall'eternità, anche noi siamo chiamati a fare della nostra vita risposta alla sua volontà, a lasciarci condurre da Dio verso quest'amore che è dono della nostra vita, verso questo amore che è capacità di spenderci secondo la chiamata vocazionale che ognuno di noi ha: padre di famiglia, madre di famiglia, marito, moglie, sacerdote, religiosa, religioso, forti non delle nostre capacità ma della fiducia nella sua chiamata. Io sono con te per dare un messaggio al mondo. E allora qual è l'esercizio spirituale di questo secondo giorno? Avete mai pensato qual è la parola di Dio che vuole diventare carne nella vostra vita? In questo momento della mia storia personale, familiare, comunitaria, qual è la parola di Dio che il Signore ha pronunciato per me perché diventi carne nella mia disponibilità? Ecco, nella preghiera a Maria che faremo quest'oggi, in queste 24 ore fino a domani, proviamo a dare risposta. perché non sia un'esperienza di Dio fondata sulle nostre scelte che Lui deve benedire, ma sulla sua chiamata a rendere visibile l'invisibile come la Vergine Madre. Sia lodato Gesù Cristo.